Bene, come dicevamo, ben tornato, ben ritrovato sulle frequenze di Radio Onda Rossa, Mauro Pompili, anche te, insomma, giornalista esperto di Libano, Siria, insomma, con insomma, non solo una lunga esperienza diciamo, di giornalismo, ma anche di vissuto in quei territori. Per cui anche a te diciamo, proporremo le stesse domande, no? Come la vedi la situazione giù in Siria, quanto possa reggere questa diciamo, tregua, così viene chiamata, rispetto a Bambi, se insomma, vedi delle evoluzioni, se è possibile una transizione tra virgolette democratica, tranquilla, includente, come, insomma, come lo vedi?
Salve, buonasera a tutti. Ma sicuramente nel regno delle possibilità una transizione democratica probabilmente c'è. Sicuramente è una delle opzioni più difficili in questo momento, più difficili per una serie di motivi che vanno sia da chi sono le forze che hanno preso gran parte del potere in Siria in questo momento, cioè HTC comunque ha le sue radici ben piantate in quello che è stato il movimento jihadista islamista che ha devastato questa parte del mondo non più di 10 anni fa, e quindi anche se i loro leader, Al-Golani per primo, Bashir il nuovo primo ministro, si sono dati una ripulita anche estetica. Al-Golani ha abbandonato la divisa, si è tagliato la barba, però questi sono i loro leader che probabilmente hanno l'intenzione di una Siria inclusiva, o sono obbligati ad avere un'intenzione di una Siria inclusiva, anche perché chi sono i loro padrini reali ancora non lo sappiamo. Il problema è che la Siria in questo momento è un territorio nelle mani di nessuno, di fatto, cioè quanto sono capaci realmente di controllare le loro milizie, e le loro milizie sono fatte da quelli che per molti anni qui in Europa sono stati definiti come tagliagole, quindi i rischi ci sono enormi, legati proprio alla nuova situazione che si è venuta a creare, cioè in questo momento sappiamo benissimo che nel nord-ovest ci sono scontri fra l'esercito curdo, filo-curdo e le forze filo-turche, quindi la Siria non è in pace, c'è Israele che sembra sia arrivata, abbia messo le sue postazioni a 20 km da Damasco, sì. C'è la Turchia che spinge e non c'è più un controllo centralizzato del territorio che probabilmente forse ci sarà in seguito. Quindi le opzioni sul tavolo sono drammaticamente tutte e speriamo che che il paese non precipiti di nuovo in una guerra civile, perché sarebbe l'ultima cosa di cui la Siria e soprattutto il popolo siriano ha bisogno. Il rischio, a mio avviso, c'è. Quale sia lo scenario più probabile è veramente difficile in questo momento pensarlo. Il rischio di una cosa molto simile a quello che è accaduto in Libia purtroppo c'è. La possibilità di una transizione democratica sulla carta c'è, bisognerà vedere però appunto anche gli attori internazionali che intenzioni hanno. Di sicuro in questo momento non sembra che i confinanti, cioè più pericolosi, Turchia e Israele, abbiano intenzione di lasciare alla Siria un percorso che sia tutto suo.
Sì, quindi, diciamo che anche adesso tra le prime affermazioni, almeno per quanto riguarda l'area di Manbi, si dice che c'è stato un intervento appunto degli Stati Uniti, e però quello che insomma io chiedevo e mi chiedevo se le varie opposizioni riusciranno ad avere una tenuta, oppure se insomma come dici, si riuscirà a mettere tutti intorno a un tavolo, perché già alcune crepe diciamo si notano, no? Anche rispetto a alcune affermazioni di
Al-Golani, sì, cioè le crepe si notano, questo fa parte anche di questa storia strana che sono stati questi 13 anni abbondanti di guerra civile in Siria, in cui in realtà non c'è mai stato un fronte unito delle opposizioni sin da subito, perché ci sono state profonde infiltrazioni e profondi interessi diversi che si venivano a contrastare. Gli Stati Uniti in questo momento sono intervenuti, hanno bombardato postazioni in teoria ISIS, perché comunque ISIS, nonostante sia stata sconfitta, non è scomparsa, e quindi c'è questa grande paura di una rinascita di ISIS. Ma appunto, come dicevamo prima, ci sono scontri in atto fra le forze curde e le forze filo-turche. L'esercito popolare di protezione, l'YPD curdo, e le forze filo-turche. Quindi una frammentazione esiste all'interno stesso della variegata costellazione che ha portato alla presa di Damasco. Ci sono forze chiaramente molto jihadiste ed islamite, ci sono forze sicuramente più democratiche e moderate. Quindi è veramente un puzzle complicato. La cosa assurda, la cosa che personalmente mi preoccupa è che in questo momento sembra un puzzle senza padrone, nel senso che ognuno sta pensando ai suoi piccoli, degli attori internazionali, sta pensando ai suoi piccoli interessi. La Russia si preoccupa delle sue basi militari, i turchi si preoccupano di prendere più spazio possibile, di creare questa famosa zona di sicurezza e di ricacciare oltre l'Eufrate appunto i curdi e l'YPG. Israele si preoccupa di prendersi del tutto le alture del Golan, che non sono solo una zona militarmente rilevante, strategicamente importante, ma sono anche uno dei territori più ricchi di acqua della regione, e sono anche confinanti col Libano. Sì. E quindi ci sono tutti questi interessi che stanno dando una difficile lettura di quello che avviene. Non scordiamoci che negli ultimi giorni Israele ha fatto 430-440 raid di bombardamenti sulla Siria, di fatto azzerando quella che la marina militare siriana, distruggendo gli arsenali dell'esercito siriano, il che vuol dire che chi prende il potere si trova anche senza un esercito, di fatto, o almeno con un esercito che al massimo può essere un esercito per mantenere l'ordine all'interno, ma non certo per difendere il paese, e quindi non certo per dare unità a un paese che appunto è tirato da tutte le parti, no? Ognuno tira il suo pezzettino, la Turchia il suo, la Russia il suo piccolo pezzettino, Israele il suo, forse gli unici paesi che non stanno tirando ormai più nessun pezzo è il Libano, visto che appunto Hezbollah se n'è tornato in Libano, e l'Iran, che è geograficamente non confinante e non può tirarsi da nessuna parte. E in tutto questo c'è la grande paura di Giordania e di Iraq, che infatti hanno chiuso non a caso subito le frontiere, che il salafismo, il jihad integralista in Giordania è una cosa che già esiste, che già preoccupa molto i governanti, e quindi l'idea che ci fossero nuove infiltrazioni dalla Siria o nuovi matrimoni fra Siria e Giordania preoccupa molto. Quindi è di fatto la caduta del governo di Assad, e soprattutto così repentina, lascia uno scenario difficilissimo da prevedere e che va visto veramente giorno per giorno, e qualunque sarà la strada che prenderà sicuramente avrà ripercussioni su tutta la regione, Libano per primo ovviamente, ma su tutta la regione.
Sì, infatti mi sembra che più o meno, insomma, anche tutti i nostri interlocutori con cui proviamo a fare chiarezza, insomma, su cosa può avvenire in Siria, come te esprimono le stesse preoccupazioni, una difficoltà di interpretazione. Chiederei anche a te, insomma, una mancanza di un riferimento, insomma, già da un po', diciamo, che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, l'abbiamo visto per quanto riguarda la situazione a Gaza, ma anche in Cisgiordania e Palestina, conta veramente poco. Ma anche in questa situazione, nonostante dichiari che voglia preservare l'integrità territoriale della Siria e proteggere i civili, non so quanto anche l'ONU sia in grado poi in quella situazione di riuscire a mantenere i propri impegni. Insomma, non so te che cosa ne pensi.
Ma sicuramente non ci riuscirà, nel senso che lì si fanno i conti con i limiti strutturali delle Nazioni Unite, e ormai conosciamo e vediamo bene, abbiamo visto Gaza, abbiamo visto recentemente il Libano, un po' perché il Consiglio di Sicurezza ha strutturato con la possibilità del veto per i 5 membri permanenti, e quando fra questi 5 membri permanenti ci sono comunque America, Russia e Cina, il gioco dei veti incrociati dai risultati che tutti vediamo, ognuno pone il veto sui propri interessi, e nessuna risoluzione rilevante sulle situazioni di crisi in Medio Oriente viene mai approvata, e poi di fatto l'ONU non ha la forza di far applicare le sue risoluzioni. Questo non toglie che per esempio poi UNIFIL qui in Libano ha avuto, e speriamo nel prossimo futuro abbia, un ruolo fondamentale e importante, se non altro di monitoraggio e di veramente forza di interposizione, anche se non militare. Però l'ONU è sicuramente, ha dei limiti strutturali che meriterebbero una revisione dei suoi, delle sue regole, dei suoi funzionamenti, ma meriterebbero anche che non ci fossero paesi membri delle Nazioni Unite che passano nel tritacarte all'Assemblea Generale la carta fondativa dell'ONU. Mi riferisco a quello che fece l'ambasciatore di Israele l'anno scorso, nel senso che andrebbe rispettata da paesi che vi aderiscono, ma mi sembra che si parli solo di buona volontà e non di più. E quello che sta avvenendo e continua ad avvenire a Gaza, perché la cosa tragica in tutto questo è che si sono quasi spenti i riflettori, certo, sul genocidio che continua tranquillamente a Gaza. Anche oggi ci sono stati più di 30 morti in bombardamenti, sono state bombardate moschee, ospedali, no? Questa settimana la fila della gente per il pane.
Sì, soprattutto in particolare l'area di Jabalia, Beit Laia, nel nord della striscia, veramente sta sotto attacco continuo, insomma, non solo con i bombardamenti, ma anche, va ricordato, a parte i bombardamenti so continui, come dicevi te, ma proprio affamati, sì, presi per fame, insomma.
Sì, assolutamente. E tutto questo nel silenzio della comunità internazionale, nell'inattività della comunità internazionale, almeno quella politica, perché poi per fortuna parte delle società civili occidentali continua a cercarsi di muovere, ma questo sarà un enorme problema per l'Occidente, cioè la tragedia che stanno subendo i palestinesi e che continuano a subire non solo a Gaza, perché poi anche in Cisgiordania continuano, se non proprio massacri, eccidi quasi quotidiani, atti di violenza, campi bruciati, case abbattute, bombardamenti. E quello, il sentire che si ha qui in Libano almeno, e non solo dai palestinesi, è perché lo permettete, perché se Israele lo fa è perché voi lo permettete, e questo voi lo permettete, cioè un atto d'accusa che molto facilmente può trasformarsi poi in alcuni casi in un atto di guerra, in un atto d'attacco, in quelle cose orribili che poi noi chiamiamo terrorismo o attacco ai civili in Occidente, ma che nasce da questo, nostro silenzio, disimpegno, disinteresse dei nostri politici, o interesse, probabilmente è interesse, nel fatto che la convinzione di molti qui è che Israele sta facendo per l'Europa e per gli Stati Uniti il lavoro sporco, e quindi va bene per l'Europa e per gli Stati Uniti. Però poi non stupiamoci se succedono cose poco piacevoli nei nostri paesi, cioè, perché anche questa scelta di quasi tutti i paesi europei di bloccare immediatamente per i siriani la possibilità di richiedere asilo è assolutamente ingiustificabile. Non è che in 12 ore la situazione di un paese che viene da 14 anni di guerra civile sia radicalmente cambiata e sia possibile vivere serenamente e tornare, anche perché per molte di queste persone è tornare dove? Tornare a cosa? No? Non hanno più una casa, non hanno più nulla, cioè che senso ha? Però è come se noi, se l'Occidente con la sua potenza provoca dei disastri e poi si disinteressa assolutamente, certo, delle vittime. Tra e questo è il sentore che è molto diffuso da queste parti del mondo.
E infatti, tra le altre cose, comunque, insomma, nei giorni scorsi, non so quanto siano reali queste notizie, però a questo punto te ne chiedo conferma, invece c'era stato un... dopo i grossi attacchi di Israele sia nel sud del Libano sia nell'area centrale, a Beirut, un rientro di parecchi profughi siriani in Siria, prima che avvenisse tutto questo.
Sì, sì, no, no, c'era stato ed è anche continuato in questi giorni dopo la caduta di Assad, è un rientro consistente, sicuramente calcolando che secondo il governo libanese in Libano ci sono ancora 1.200.000 rifugiati siriani, si parla forse di un 100.000 più o meno che sono rientrati anche in questi giorni dopo la caduta del governo di Assad, però si tratta di cifre piccole e soprattutto si inizia a temere un crossover vero e proprio, cioè quelli che erano contrari al governo di Assad probabilmente rientreranno, quelli che non rientravano, moltissimi giovani non rientravano perché avevano paura di dover fare il servizio militare, giustamente. Però quanti ne usciranno? Cioè, quale sarà la politica che questo nuovo governo transitorio metterà in piedi? Quanto farà star tranquilla chi comunque non era un oppositore del regime, perché magari non si interessava minimamente di politica o semplicemente perché era un impiegato statale, si sentiranno sicuri, resteranno nel paese o fuggiranno? Cioè, ci sarà un'inversione del flusso o meno? Sul momento è difficile saperlo. Da alcune telefonate fatte con amici in Siria, io so che molte persone di, diciamo, di religione alawita, quindi più o meno dello stesso clan religioso di Assad, sono 10 giorni che non escono da casa. So che i cristiani armeni di Aleppo sono terrorizzati, anche loro ancora non escono da casa, anche se non si è registrata ancora nessuna persecuzione, per adesso è solo paura e speriamo che non si vada mai oltre la paura.
Nel Golan non escono da casa perché gliela ha comunque consigliato, tra virgolette, Israele, gli ha detto non uscite.
Esattamente.
Che
vabbè, quello, qui in Libano ci eravamo poi abituati a quei belli annunci di X del portavoce in lingua araba dell'esercito israeliano che dava 10 minuti per abbandonare casa alla gente, qui invece gli ha detto di starsene dentro casa e non uscire, vabbè. E quindi, cioè, la situazione è davvero non fluida, è complessa, cioè, ci sono un'enormità di variabili in Siria e anche in Libano, e bisognerà vedere come si evolvono le cose, bisognerà vedere come si posizionano le potenze mondiali, e se veramente si parla di potenze mondiali, cioè, secondo me bisognerà vedere cosa avviene con Trump e la guerra in Ucraina, quanto quindi la Russia e il suo alleato cinese saranno svincolati da interessi militari europei e potranno tornare a occuparsi del Medio Oriente, anche perché pensiamo sempre che per la Russia e comunque per la Cina il Medio Oriente non è solo la regione, la piccola regione del Medio Oriente, che forse ha anche perso importanza un po' per il petrolio, ma è la piattaforma per l'Africa, continente su cui sicuramente cinesi e russi hanno interessi enormi. Il ruolo rilevante della base militare e navale di Tartus per i russi non è tanto per un controllo del Mediterraneo, che sanno benissimo che non avranno mai un controllo militare del Mediterraneo, sì, potranno essere una piccola spina nel fianco per la NATO, ma molto piccola, è che comunque è la base d'appoggio ideale per tutti i traffici che si hanno intenzione di fare col continente africano e che sono già in piedi.
Certo.
Quindi la dinamica, poi, cioè, se uno zoom all'indietro, la dinamica si complica sempre di più in questo senso, no? Con attori come l'Iran, che specialmente almeno per me è difficilissimo da decifrare. Io non credo in un Iran fortemente indebolito. Certo, la caduta del governo Assad per l'Iran significa la caduta non tanto di un alleato, ma significa l'interruzione di quel corridoio sciita che appunto faceva Teheran, Baghdad, Damasco, Beirut, che è stato per adesso bruscamente interrotto, e quindi difficoltà per Hezbollah per alcuni aspetti. Però sinceramente io non sono assolutamente in grado di decifrare se l'Iran è veramente indebolito come qualcuno racconta, oppure è semplicemente in una posizione di attesa. Culturalmente, ricordandomi che sono gli eredi dei persiani e che sono comunque un popolo che ha una cultura millenaria, credo molto che siano in una posizione di attesa. Quelle cose che noi occidentali fatichiamo a capire. Poi, questa è la mia visione e non è assolutamente posata su niente, è una sensazione. Di sicuro che comunque continua a essere una potenza l'Iran da non sottovalutare, assolutamente. Poi ha degli alleati potenti, perché ha la Russia e la Cina come alleati. Quindi bisognerà vedere il riposizionamento di tutte queste cose e nel frattempo, appunto, il rischio che il popolo siriano paghi nuovamente un prezzo molto alto c'è. La certezza che il popolo libanese ha pagato, sta pagando ancora un prezzo alto, e il popolo palestinese ne sta pagando uno enorme. E forse la soluzione della questione palestinese sarebbe l'inizio di una vera pacificazione del Medio Oriente, anche se a questo punto io non saprei più qual è la soluzione della questione palestinese, perché personalmente non credo che il vecchio sogno di due popoli, due stati, come era stato disegnato negli accordi di Camp David, sia più possibile guardando la carta geografica attuale e vedendo come Israele ha ridotto la Cisgiordania.
No, quello non ci crede, a parte, insomma, era chiaro già. Più di 30 anni fa, insomma, gli accordi di Oslo già erano un fallimento quando sono stati firmati,
Sì,
ma
però
ora sono
forse
stati
all'epoca
proprio.
erano leggermente. Sì, appunto, cioè, non esiste più la Cisgiordania,
Sì,
cioè
ma infatti.
è una groviera, è una groviera. Quindi, a meno che la comunità internazionale politica non imponga ad Israele di ritirare circa 1 milione di coloni illegali dalla Cisgiordania, cosa che con l'attuale governo israeliano vedo abbastanza difficile. E poi tutto questo oggi Netanyahu, non dimentichiamo, è andato a testimoniare per i suoi processi di corruzione per la prima volta.
Certo,
Quindi
e che
questo
non è
cosa
per
ci fa
niente
pensare? Che
indebolito da questa situazione, anche questo c'è da dire, no?
non è indebolito e ha da tutto l'interesse personale che
Certo.
questa situazione perduri, che la guerra continui, perché non si cambia il comandante in capo, la guerra è in corso, dicono tutti, quindi la guerra per lui
Sì,
è
ben venga, ovvio.
non ha ancora di salvataggio, al di là delle sue convinzioni politiche, tutto, cioè proprio personalmente è per lui un salvacondotto la guerra.
Certo, anche questa situazione che descrivevi te, insomma, l'ipotesi, infatti anche quando parliamo di uno scenario internazionale, in cui più volte abbiamo detto che sul territorio, siriano c'è stata una guerra per procura di altre potenze, mondiali, però è vero anche che non possiamo parlare, se volessimo usare questo linguaggio che a me non è che piace tanto, però per capirlo, bellico, di una guerra che è finita con un accordo, no? Come i modelli
No,
delle
no.
prime guerre mondiali. Stiamo
Assolutamente.
parlando di battaglie vinte o perse, ma lo scenario delle guerre per procura, è totalmente aperto. Si sposta,
Ma
magari come
poi
dici
non.
te, magari può prendere un pezzettino d'Africa se proprio hanno finito di distruggere tutto, ma sempre lì sta.
Ma sai, il problema poi della guerra civile in Siria è che è finita senza che ci fosse stata una cosa simile. Taif è nell'89-90 la città dove vengono siglati gli accordi che pongono fine ad un'altra lunghissima guerra civile, quella libanese di 15 anni, ed un'altra guerra combattuta per procura. che però lì viene posto fine a quella guerra perché tutti gli attori di quella guerra si ritrovano, gli attori esterni soprattutto, ovviamente Arabia Saudita, Stati Uniti, Russia, in quel momento che poi coincideva anche con la caduta del muro di Berlino, la debolezza dell'Unione Sovietica, comunque si ritrovano intorno a un tavolo e stabiliscono un accordo che porta alla fine della guerra civile, no? In Siria questo non c'è stato. Ed è stato poi così veloce il crollo di un governo, di un regime, come lo chiamano molti, che durava da più di 50 anni. Ed è quindi veramente, può accadere tutto in Siria, potrebbe anche accadere il miracolo della pace, però appunto lo chiamiamo il miracolo della pace.
Sì, ci lasciamo insomma con questa speranza e una sorta di scetticismo. E per tornare, poi ti lascio anche i tuoi impegni, per tornare invece rispetto alla situazione libanese, di cui magari stai un pochino più dentro, come viene vissuta, cioè, quello che sta accadendo in Siria? Che cosa pensano insomma in Libano? Come guardano questi scenari, no?
E poi di nuovo, diciamo, in generale c'è una grossa, non soddisfazione, ma i rifugiati siriani possono lasciare il Libano. Calcolate che su un paese di 5 milioni di abitanti, aver avuto per più di 10 anni 1,2 milioni, 1,5 milioni di rifugiati non è cosa da poco. Questa è la prima cosa. Poi se la guardano, la maggior parte della popolazione la guarda in parte con preoccupazione perché pensano di avere un confine con Israele in cui c'è una guerra che non è finita e un altro confine con dei tagliagola al confine, perché la paura è questa, e l'altro confine è il Mediterraneo, non esiste nient'altro. Quindi c'è forte preoccupazione, calcolando che comunque anche i legami economici con la Siria erano fortissimi di importazione ed esportazione, ovviamente, essendo l'unico paese con cui confinava il Libano. Quindi c'è una forte preoccupazione e si cominciano a disegnare comunque nuovi scenari politici anche qui, di sicuro, come dicevamo per l'Iran, ancora più qui per Hezbollah, la caduta del governo siriano rappresenta un ulteriore indebolimento. Quindi c'è chi nel fronte anti-Hezbollah gioisce di questo. In realtà Hezbollah in questo momento si sta in un certo senso, forse diciamo, riposizionando non è il termine adatto, ma sta dando molto spazio alla sua componente politica, lo sta dando in molti sensi, sta cercando veramente di trovare più fondi possibili per la ricostruzione, come aveva promesso, si sta impegnando nelle trattative per la nomina del Presidente della Repubblica. Però sicuramente la caduta del governo di Assad rappresenta un grosso problema anche per loro. Quindi le influenze sono dirette anche sulla politica libanese, nel senso che, ad esempio, uno dei papabili nomi per essere il Presidente della Repubblica, nella rosa c'era Soumaya Frangieh, che era molto vicino ad Hezbollah e che probabilmente non sarà più neppure preso in considerazione, dicono molti. Quindi i riflessi sono di questo tipo. Diciamo che tendenzialmente amplifica la sensazione di insicurezza della popolazione, perché comunque sia il governo di Assad garantiva ormai un confine sicuro, diciamo. No? Si era bloccato il flusso dei rifugiati, non c'erano islamisti al confine e quindi era un confine tra virgolette sicuro per il Libano. Ora non lo è più, è un confine fortemente a rischio.
Bene, su questa ultima sollecitazione, insomma, anche attenzione di quello che potrebbe avvenire giù in Libano, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti magari poi
No,
ci
no,
aggiorneremo nei
ma no.
prossimi giorni, perché insomma
Sì,
credo che è importante che manteniamo aperti dei canali
anche
perché.
perché la situazione può evolvere molto in fretta, insomma, in molti modi e cerchiamo di capirli, anche se appunto non è per niente facile.
Va bene. Allora, grazie ancora Mauro e buona serata. Ciao.
Grazie a tutti e buona serata.
قطرة المطر كنت وحيدا يا حبيبتي وحيدا يا حبيبتي كقطرة المطر كقطرة المطر كنت